Dovremmo cercare di capire insieme perché Rembrandt si mette a lavorare con il coltello e cerca di ridimensionare la sua opera. Che cosa è successo nella vita di quest'uomo da portare un pittore a tagliare la sua tela? Che vuol dire per un padre, per una madre, far del male al proprio figlio? Che è come amputarsi un arto? Cos'è accaduto? Cos'è stata la vita del più grande pittore d'Olanda? Fino a quel giorno. Rembrandt nasce nel 1606, all'inizio di quel secolo che è chiamato il secolo d'oro olandese. Nasce a Leida. Leida è una città di grande cultura, una città universitaria. Frequenta per un certo periodo questa università, ma poi la abbandona rapidamente. Dopo un anno, dicono alcuni, dopo due, dicono altri. L'abbandona perché è innamorato della pittura, perché alla pittura si vuole dedicare e corre in bottega da un tale che si chiama Thomas Landsat, che di mestiere faceva il pittore di storie. Se noi capiamo cosa significa il pittore di storie, capiamo molto della prima parte della vita di Rembrandt. Capiamo soprattutto il contesto religioso in cui Rembrandt visse. L'Olanda si rese indipendente dalla Spagna nel 1609. La Spagna era un paese cattolico, la cattolicissima Spagna. L'Olanda fa una scelta opposta. Quasi per affermare la sua indipendenza, l'Olanda abbraccia la fede riformata, cioè luteranesimo e calvinismo. Il calvinismo è una forma forse più rigorosa di luteranesimo. Il calvinismo è purezza di adesione alla Bibbia, così com'è. Sola scrittura alla lettera. Ora, se alla lettera prendiamo la Bibbia, cosa dice il libro dell'Esodo al capitolo 20, dove si narra di Mosè che riceve le tavole della legge? Dice: non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, di ciò che è qua giù sulla terra. Non ti prostrerai davanti a queste cose, non le adorerai. Calvino legge e dice: non bisogna farsi immagini. E quindi niente pittura sacra. Vietato dipingere scene religiose per le chiese. E adotta questa posizione per parecchio tempo e in modo molto rigoroso. E allora in Olanda chi dipingeva e apparteneva alla chiesa calvinista ed erano la stragrande maggioranza, cosa fa? Si nasconde, lo fa in modo clandestino. Perché? Perché è vietato. Ma poi Calvino, e non si sa perché, ha un ripensamento, una specie di salvataggio in corner. E comincia a scrivere dicendo: non tutto è vietato, si possono dipingere le storie, ma da usare per la devozione privata. Perché l'arte, dice lui stesso Calvino, è un dono che Dio ha fatto agli uomini. E quindi dipingete pure le storie, anche le storie della Bibbia, ma non mettetele nelle chiese, non pregate di fronte ad esse, usatele come ornamento nelle vostre case. In questo modo sdogana tutti i pittori capaci di talento, senza infrangere, a suo parere, il comandamento biblico. Ma in questo modo una serie di giovani talentuosi pittori ha la possibilità di affermarsi. Tra questi Rembrandt van Rijn, che significa del Reno, perché laddove nasce, vicino alla sua casa, il Reno scorreva. Da Leida Rembrandt dove si trasferisce? Là dove coglie che c'è la possibilità di fare soldi. di farne tanti, tantissimi. Amsterdam, una città ricca, opulenta, piena di danaro, piena di mercanti, piena di gente che ama l'arte come modo per affermare se stessa. Rembrandt, che il talento ce l'ha, capisce che solo ad Amsterdam ci sono le grandi occasioni della sua vita. Ed è lì che comincia a lavorare sul serio. E siccome ha talento, lo prende presso di sé un ricchissimo mercante d'arte che si chiama Heinrich von Huilenburg. E comincia a parlare del talento di questo giovane ragazzo, 24 anni quando è ad Amsterdam, ai più ricchi mercanti della città, i quali cosa intuiscono? Intuiscono che Rembrandt ha una capacità straordinaria nel dipingere ritratti. E che un ritratto di Rembrandt diventa un documento d'identità. Chi ha un ritratto di Rembrandt in casa sua significa che è un uomo di grande prestigio, di grande ricchezza, di grande potere sociale. Rembrandt fiuta tutta quest'aria e da furbo, da cinico e da avido, qual è stato per gran parte della sua vita, dice: volete che io vi dipinga? Lo farò. Volete che vi dipinga vincenti, belli, attraenti, convincenti? Lo farò. Volete che io nei miei quadri esprima il vostro volto come un volto autorevole? Lo farò. Farò tutto quello che volete. Basta che mi pagate profumatamente. Effettivamente il talento c'era, ne vediamo uno di questi ritratti. Nicolas Rutz, mercante di pellicce, sulla tratta Amsterdam-Mosca, ricchissimo. Osservate nel ritratto, messo di tre quarti, campeggiava davanti all'ingresso della casa di quest'uomo. Chi entrava si imbatteva in un uomo deciso, riuscito, vincente, mercante. Andiamo con qualche particolare. Proviamo ad andare sul volto. Ci vuole una capacità straordinaria di dipingere un volto del genere, a entrare nei particolari così tanto. Ci vuole un talento che sappia scavare nella personalità, se no non riesce a farlo. Non è solo una questione tecnica. Ma ci vuole anche la capacità di sapere che cosa il tuo committente voglia, perché vuole esattamente un volto così. Vuole esattamente questi particolari, vuole darti l'impressione a te che entri, guarda con chi hai a che fare. Attraverso la stagione dei ritratti, e ne fa tantissimi, tantissimi, Rembrandt comincia a vedere profilarsi quel suo dissidio interiore che è la lotta tra ciò che le persone vogliono da lui e ciò che lui in verità vorrebbe. E questa è una battaglia che Rembrandt ha portato avanti per tutta la vita. E per moltissimi anni si è fatto letteralmente comprare. Ed è interessante leggere le sue biografie, perché chi comprava chi? Questa gente comprava i quadri di Rembrandt o Rembrandt era comprato dal denaro che gli davano? Sta di fatto che diventa effettivamente ricco e vive al di sopra delle sue possibilità. Accade però un avvenimento molto bello. La nipote di questo Heinrich von Hüllenburg, presso cui lui lavorava, che si chiamava Saskia, diventa sua moglie. All'inizio la sua modella, poi i due si innamorano e questa donna diventa sua moglie, Saskia von Hüllenburg. Una donna che lo aiuterà tantissimo a prendere in considerazione un altro aspetto della vita che non sia solo quello di fare soldi e divertirsi. E nella testa di Rembrandt comincia a risuonare un tarlo, piccolo, piccolo, ma con tutta questa passione per il denaro, con tutta questa avidità, con tutta questa voglia di ricchezza, con tutto questo vivere sopra le righe, io starò facendo la cosa giusta. La battaglia è sottile, sapete perché? Perché per il calvinismo e in genere per tutta l'etica protestante, il denaro guadagnato attraverso il lavoro onesto è segno della benedizione di Dio. Per cui più sei ricco, più Dio ti benedice. Secoli dopo un grande filosofo tedesco che si chiamava Max Weber scrisse un libro, non grandissimo, ma che è veramente un capolavoro, che si intitola L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, dove sostiene che il capitalismo è nato per una questione religiosa, perché tutto il mondo protestante, calvinista, luterano, ritiene che se tu sei ricco, Dio ti sta benedicendo, quindi non hai nessun freno, vai. E Rembrandt, che dentro l'area calvinista, respira appunto questo clima. E dice a se stesso, ma in fondo tutti questi soldi io li faccio attraverso il mio lavoro. Però dall'altra parte si accorge che ogni tanto c'è una passione smodata. C'è qualcosa che andrebbe tenuto un po' più a freno, andrebbe incanalato verso un bene maggiore. E chi lo aiuta in questo è proprio sua moglie. Ed è per questo che a un certo punto di questa stagione di ricchissimi guadagni, lui dipinge un quadro che sorprende, che è questo che vediamo dopo, che è il figlio, il prodigo, che dilapida i suoi averi con le prostitute. Dipinge questo quadro nel 1636, quindi ha 30 anni. È 5 anni che ad Amsterdam, in 5 anni dipinge qualcosa come 150 autoritratti. E guadagna quintali di fiorini. Però sbuca sto quadro che nessuno gli ha chiesto. Lo fa per sé. Solo per sé. Forse anche per questa donna che dipinge insieme a lui, che è sua moglie Saskia. Sua moglie nel 1641 si ammala di tubercolosi. 4 mesi dopo muore. La morte della moglie Saskia per Rembrandt è l'evento che cambia la sua prospettiva di vita. 2 giorni dopo la morte della moglie, Rembrandt va a recuperare un ritratto che le aveva dipinto anni prima. Lei è di profilo, con un bellissimo cappello. Sul cappello Rembrandt dipinge una piuma di pavone. Nella simbologia cristiana la vanità. Abbiamo mantenuto l'idea del pavoneggiarsi. Perché questa piuma sul cappello di sua moglie dopo la morte della moglie? Perché l'immagine della vanità? Perché l'intuizione della vanità? Perché perso il grande affetto della sua vita, e Rembrandt aveva già perso due figli molto piccoli, Rembrandt comincia a capire che molte cose sono vane, che c'è bisogno che qualcosa di più vero, di più autentico che le sue ricchezze rimanga. E che il cuore di ogni uomo desidera qualcosa che vada più in là di tutto ciò per cui lui fino a quel giorno ha vissuto. Contemporaneamente alla malattia della moglie, gli commissionano un altro quadro importantissimo, che sarà il quadro più famoso di Rembrandt se non siamo cristiani cattolici. Perché il ritorno del figlio al prodigo, che è l'ultimo che vedremo e su cui ci fermiamo questa sera, è importante per noi, ma vi garantisco che per tanti non è per niente importante. C'è un documentario su Rembrandt in televisione fatto da un grandissimo critico d'arte che si chiama Simon Schama, non prende nemmeno in considerazione il ritorno del figlio al prodigo. Non conta nulla, proprio nulla. Conta tantissimo quel quadro che gli commissionarono mentre la moglie era malata. Quel quadro si intitola La ronda di notte. Lo vediamo. Lo dipinge durante la malattia della moglie, la moglie muore, lui comincia a fare queste riflessioni sulla vanità e questo quadro gli viene commissionato dalla milizia civica di Amsterdam, precisamente dal tenente Rutenberg, che è questo in primo piano. Che cosa chiede questo tenente a Rembrandt? Dice: dovresti dipingere me e la mia compagnia, la milizia civica di Amsterdam, nei panni dei padri che 30 anni fa ci hanno liberato dall'oppressione spagnola e hanno permesso che diventassimo indipendenti, nei panni del capitano Cornelius Kock, che a noi dice niente, ma agli olandesi del tempo era l'eroe della patria, Cornelius Kock. Quindi Rutenberg, il tenente, dice: io come Cornelius Kock, tutta la mia compagnia come quelli che ci hanno liberato dall'oppressione. Certo, sì, un sacco di soldi, bene, Rembrandt lo fa. Allora, la vedete questa immagine? Ve ne potete rendere conto? Quello che Rembrandt dipinge è un esercito che sta andando a liberare un paese o una compagnia un po' allegra di gente che si sta mettendo in marcia quasi accompagnata dalla banda? Che cosa dipinge? Rutenberg, quando vede questo quadro, dice: ma cosa hai fatto? Rembrandt dice: quello che penso di voi. Rutenberg dice: io non ti pago un fiorino. Rembrandt dice: non fa nulla. Rutenberg dice: io ti ho chiesto di fare un'altra cosa. Rembrandt dice: io faccio quello che sento dentro. Questo quadro è l'inizio della sua fine. Per chi appunto considera Rembrandt senza una valutazione cristiano-cattolica o cristiano-riformata, questo quadro è più importante, ma è da qua che inizia il suo declino. Perché la morte della moglie ha veramente fatto da spartiacque e ha dato a Rembrandt il coraggio e la capacità di dire: dipingerò quel che c'è dentro di me, non quel che volete voi. Che cosa inizia? Una crisi economica totale. Non gli commissionano più nessuna opera. Dalla morte della moglie alla fine della sua vita, e passano 24 anni, dipingerà forse 30 quadri. Da quando arriva ad Amsterdam alla morte della moglie, 11 anni, 220 quadri. Fatevi un'idea. Viene abbandonato dai suoi più prolifici committenti, si indebita, si sposta e va a vivere dal quartiere ebraico dove viveva, perché era molto amico degli ebrei, del rabbino Menachem ben Israel. Va a vivere dal quartiere ebraico alle bettole di Amsterdam, luogo di ubriachi, l'avete sentito nell'introduzione, luogo pericoloso, ma non ha più neanche un soldo. Sta morendo di fame quando accetta di tagliare la tela che avete visto nel video. Se non la taglia, la rifiutano. Il taglio non è nella tela, il taglio è dentro di lui. Voler far qualcosa, ma essere costretto a dover fare dell'altro. In questo periodo c'è un'altra donna che si affianca a lui, molto più giovane di lui, era la sua modella dopo la moglie, e questa donna lo accompagna fino agli ultimi giorni di vita. È una donna che lo ama moltissimo, anche se lui non l'ha amata quanto sua moglie. È una donna che sfida tutto per rimanere con lui, ed è un uomo che non può più darle nulla. La sua chiesa, la chiesa riformata, chiama questa donna, le dice: Enrique, chiamava Enrica, non puoi stare con quest'uomo, se no da tutte le chiese sarai espulsa. Lei non l'abbandona. Resta con un povero, ma ricco forse di qualcos'altro, finalmente. Anche la sua casa nel quartiere più povero di Amsterdam viene pignorata, tutti i suoi beni, tutto quello che gli resta. Quando salgono nella sua casa, dopo la sua morte, a prendere ciò che è rimasto in quel tugurio, trovano, dicono i racconti, solo quattro cose: un tavolo, una sedia, una branda e un quadro. L'ultimo dipinto, realizzato nella sua vita, datato 1668. All'inizio del 69 Rembrandt muore. Il quadro che trovano nella sua casa è Il ritorno del figlio al prodigo, che è quello su cui ci fermiamo a pregare stasera.